Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia.
25esima puntata.
Si tratta di questo, disse Quadri in tono insieme dolce e cinico. Certo, lei non ignora quale sia la mia attività qui a Parigi e perché io non sia più tornato in Italia. Ora, noi abbiamo degli amici in Italia coi quali corrispondiamo nei modi che possiamo. Uno di tali modi consiste nell'affidare lettere a persone apolitiche e comunque non sospettabili di svolgere un'attività politica. Ho pensato che lei potrebbe portarmi una di queste lettere in Italia e impostarla alla prima stazione in cui le accadrà di passare, per esempio Torino. Seguì il silenzio. Marcello adesso si rendeva conto che la richiesta di Quadri non aveva altro scopo che quello di metterlo alla prova, o perlomeno in imbarazzo, e capiva pure che tale richiesta era fatta d'accordo con Lina. Probabilmente Quadri, fedele ai suoi sistemi di persuasione, aveva convinto la moglie dell'opportunità di una simile manovra, ma non tanto da modificare l'ostilità di lei verso Marcello. Gli parve di indovinarlo dal viso teso, freddo e quasi irritato di lei. Quali fini poi si proponesse Quadri, per il momento non gli riusciva di penetrare. Rispose per guadagnare tempo: «Ma se mi scoprono, finisco in galera». Quadri sorrise e disse scherzosamente: «Non sarebbe un gran male, anzi per noi sarebbe quasi un bene. Non sa che i movimenti politici hanno bisogno di martiri e di vittime?» Lina aggrottò le sopracciglia, ma non disse nulla. Giulia guardò Marcello con ansietà. Era chiaro che desiderava che il marito rifiutasse. Marcello riprese lentamente: «In fondo, lei desidera quasi che la lettera venga scoperta». «Questo no», disse il professore versandosi del vino con una giocosa disinvoltura che non sapeva neppur lui perché. Ispirò ad un tratto a Marcello quasi della compassione. «Noi desideriamo soprattutto che il maggior numero possibile di persone si comprometta e lotti con noi. Andare in prigione per la nostra causa non è che una delle tante maniere di compromettersi e lottare, non certo la sola». Bevve lentamente, poi soggiunse con serietà, in maniera inaspettata: «Ma gliel'ho proposto pro forma, per così dire. Io so che lei rifiuterà». «Ha indovinato», disse Marcello, che intanto aveva soppesato il pro e il contro della proposta. «Mi rincresce, ma mi pare di non potere farle questo favore». «Mio marito non si occupa di politica», spiegò Giulia con una sollecitudine spaventata. «È un funzionario dello Stato e fuori di queste cose». «Si capisce», disse Quadri con aria indulgente e quasi affettuosa. «Si capisce. È un funzionario dello Stato». Parve a Marcello che Quadri fosse stranamente soddisfatto della sua risposta. La moglie invece sembrava indispettita. Ella domandò a Giulia in tono aggressivo: «Perché ha così paura che suo marito si occupi di politica?» «Tanto a cosa serve?» rispose Giulia con naturalezza. «Lui deve pensare al suo avvenire, non alla politica». «Ecco come ragionano le donne d'Italia», disse Lina volgendosi al marito. «E poi ti sorprendi che le cose vanno come vanno». Giulia si indispettì. «Veramente qui l'Italia non c'entra. In certe condizioni le donne di qualsiasi paese ragionerebbero nello stesso modo. Se lei vivesse in Italia la penserebbe come me». «Via, non si arrabbi», disse Lina con un riso fosco, triste e affettuoso, passando in rapida carezza una mano intorno al viso imbronciato di Giulia. «Ho scherzato. Può darsi che lei abbia ragione. Comunque è così carina quando difende suo marito e si arrabbia per lui. Non è vero, Edmondo, che è tanto carina?» Quadri fece un cenno di assenso distratto e un po' infastidito, come per dire: «Discorsi di donne». E poi riprese seriamente: «Lei ha ragione, signora. Non si dovrebbe mai mettere l'uomo in condizione di scegliere tra la verità e il pane». L'argomento, come pensò Marcello, era esaurito. Gli restava tuttavia la curiosità di conoscere il vero motivo della proposta. Il cameriere cambiò i piatti e mise sulla tavola una fruttiera colma. Il cantiniere si avvicinò e domandò se potesse stappare la bottiglia dello champagne. «Sì», disse Quadri, «stappatela pure». Il cantiniere trasse la bottiglia dal secchio, ne avvolse il collo in un tovagliolo, spinse in su il tappo e poi prontamente versò il vino spumoso nei bicchieri a calice. Quadri si alzò, il bicchiere in mano. «Beviamo alla salute della causa», disse. E quindi, volgendosi a Marcello, «non ha voluto portare la lettera, ma almeno vorrà fare un brindisi, non è vero?» Sembrava commosso, con gli occhi lucidi di lacrime. E tuttavia, come notò Marcello, così nel gesto del brindisi come nell'espressione del viso c'erano una certa furbizia quasi del calcolo. Egli guardò la moglie e Lina prima di rispondere al brindisi. Giulia, che si era già alzata in piedi, gli fece cenno con gli occhi come per dire «il brindisi puoi farlo». Lina, il calice in mano, gli occhi rivolti in basso, aveva un'aria indispettita, fredda, quasi annoiata. Marcello si alzò e disse «alla salute dunque della causa» e andò a urtare il proprio bicchiere contro quello di Quadri. Per uno scrupolo quasi puerile, volle tuttavia aggiungere mentalmente «della mia causa». Sebbene gli paresse ormai di non avere più alcuna causa da difendere, ma soltanto un doloroso, incomprensibile dovere da assolvere, notò con dispiacere che Lina evitava di battere il proprio bicchiere contro il suo. Giulia, invece, esagerando la cordialità, cercava il bicchiere di ciascuno chiamando pateticamente i nomi: Lina, signor Quadri, Marcello. Il tintinnio dei cristalli, acuto eppure flebile, lo fece rabbrividire di nuovo, come già i rintocchi della pendola. Guardò in su, allo specchio, e vide la testa di Orlando, sospesa a mezz'aria, che lo fissava con gli occhi lucidi e inespressivi. Veri occhi di decapitato. Quadri tese il bicchiere al cantiniere, che glielo riempì di nuovo. Quindi, mettendo una certa sua enfasi sentimentale nel gesto, si voltò verso Marcello, il bicchiere alzato, e disse «E ora alla sua salute personale, clerici, e grazie». Sottolineò la parola «grazie» con tono allusivo, vuotò di un fiato il calice e sedette. Per qualche minuto bevvero, in silenzio. Giulia aveva vuotato due volte il proprio calice e guardava adesso al marito con espressione intenerita, riconoscente ed ebbra. Improvvisamente esclamò «Quanto è buono lo champagne! Di Marcello, non ti pare buono lo champagne?» «Sì, è un vino molto buono», egli ammise. «Non lo apprezzi abbastanza», disse Giulia. «È proprio delizioso e io sono già ubriaca». Rise scuotendo la testa e poi soggiunse ad un tratto, levando il calice: «Su, Marcello, beviamo il nostro amore!» Ebra ridente, gli tendeva il bicchiere. Il professore guardava lontano. Lina, fredda e disgustata in volto, non nascondeva la propria riprovazione. Subitamente Giulia cambiò idea. «No!» gridò. «Tu sei troppo austero, è vero. Ti vergogni di brindare al nostro amore? Allora brinderò io, da sola, alla vita che mi piace tanto e che è tanto bella. Alla vita!» Bevve con impeto gioioso e maldestro, così che parte del vino si sparse sul tavolo, poi gridò «Porta fortuna!» e, bagnate le dita nel vino, fece per toccare le tempie a Marcello. Egli non poté fare a meno di accennare un gesto come per schermirsi. Allora Giulia si alzò, esclamando «Ti vergogni? Ebbene, io non mi vergogno!» E, fatto il giro della tavola, andò ad abbracciare Marcello, quasi cascandogli addosso e baciandolo forte sulla bocca. «Siamo in viaggio di nozze!» disse in tono di sfida, tornando al suo posto, tutta affannata e ridente. «Siamo in viaggio di nozze, non per fare della politica e prendere lettere da portare in Italia!» Quadri, a cui parevano rivolte queste parole, disse tranquillamente: «Lei ha ragione, signora». Marcello, tra la consapevole allusione di Quadri e quella inconsapevole e innocente della moglie, preferì tacere, abbassando gli occhi. Lina aspettò che fosse passato un momento di silenzio e poi domandò come per caso: Domani cosa fate? Andiamo a Versailles, rispose Marcello togliendosi col fazzoletto dalla bocca il rossetto di Giulia. Ci vengo anch'io, disse sollecitamente. Possiamo partire la mattina e fare colazione lì. Aiuterò mio marito a fare le valigie e poi verrò a prendervi. Benissimo, disse Marcello. Lina soggiunse con scrupolo: vorrei condurvi in automobile, ma mio marito se la porta via, ci toccherà andare in treno. È più allegro. Quadri non pareva aver udito. Adesso pagava il conto, estraendo con gesto proprio di gobbo i biglietti da banca piegati in quattro dalla tasca dei pantaloni a strisce. Marcello fece per tendergli del denaro, ma Quadri lo respinse dicendo: a buon rendere, in Italia. Giulia disse ad un tratto con voce ebbra e molto alta: in Savoia stiamo pure insieme, ma a Versailles voglio andarci sola con mio marito. Grazie, disse Lina ironicamente alzandosi dalla tavola. Almeno questo si chiama parlare chiaro. Non si offenda, incominciò Marcello impacciato. È lo champagne. No, è l'amore che ho per te, stupido, gridò Giulia. Ridendo si avviò con il professore verso la porta. Marcello la udì soggiungere: le pare ingiusto che durante il mio viaggio di nozze desideri di star sola con mio marito? No, cara, rispose Quadri con dolcezza, è giustissimo. Lina intanto commentava in tono agro: non ci avevo pensato, sciocca che sono. La gita a Versailles è rituale per gli sposini. Alla porta Marcello volle che Quadri passasse prima di lui. Mentre usciva udì di nuovo il pendolo battere i colpi. Erano le 10. Fuori il professore sedette al volante dell'automobile, lasciando lo sportello aperto. Suo marito può andare avanti col mio, disse Lina a Giulia, e lei venir dietro con me. Ma Giulia rispose con voce canzonatoria ed ebbra: perché? Per conto mio preferisco andare avanti. E salì con decisione a fianco di Quadri. Così Marcello e Lina si trovarono l'uno accanto all'altra, sui sedili posteriori. Adesso Marcello desiderava prendere in parola la donna, comportandosi come se avesse veramente creduto di esserne amato. C'era in questo desiderio, oltre ad un impulso vendicativo, quasi un resto di speranza. Come se, dopo tutto, in una maniera contraddittoria e involontaria, egli si fosse ancora illuso sui sentimenti di Lina. La macchina si mosse, rallentò in un punto buio per girare in una strada traversa. Allora, approfittando dell'oscurità, Marcello afferrò la mano che Lina teneva sulle ginocchia, riconducendola sul sedile tra i loro due corpi seduti. La vide voltarsi al contatto, con uno scatto iroso che però si trasformò subito in un falso complice gesto di supplichevole ammonimento. La macchina correva infilando una dopo l'altra le viuzze del quartiere latino e Marcello stringeva la mano di Lina. La sentiva nella propria tendersi tutta, rifiutando non soltanto coi muscoli, ma si sarebbe detto anche con la pelle, la sua carezza, in un brulichio impotente delle dita in cui parevano mescolarsi ripugnanza, indignazione e collera. Ad una svolta la macchina sbandò ed essi caddero l'uno contro l'altro. Allora Marcello afferrò Lina alla nuca come si fa con un gatto che potrebbe rivoltarsi e graffiare, e torcendogli da una parte il capo la baciò sulla bocca. Ella tentò a tutta prima di svincolarsi, ma Marcello strinse con maggior forza la nuca rasata, esile, come di ragazzo. E allora, con un gemito sommesso di dolore, Lina cessò del tutto di resistere e subì il bacio. Però le sue labbra, come Marcello avvertì chiaramente, si torcevano in una smorfia di disgusto, e nello stesso tempo la mano che tuttora egli stringeva nella sua gli ficcava le unghie aguzze nel palmo, gesto apparentemente voluttuoso, ma che Marcello sapeva in realtà traboccante di ribrezzo e avversione. Egli prolungò il bacio più a lungo che fosse possibile, guardando ora agli occhi di lei, scintillanti di odio e di impaziente repulsione, ora, invece, alle due teste nere e immobili là davanti, di Giulia e di Quadri. I fanali di una macchina che veniva incontro alla loro illuminarono vividamente il parabrezza. Marcello lasciò Lina e si rigettò indietro sul sedile. La vide con la coda dell'occhio ricadere anche lei all'indietro e poi lentamente, levando alla bocca il fazzoletto, asciugarsela con un gesto riflessivo e pieno di schifo. Allora, osservando con quanta cura e con quanta ripugnanza ella si detergeva le labbra, che secondo la finzione avrebbero dovuto essere invece ancora palpitanti e avide del bacio, gli venne un disperato, oscuro, spaventoso sentimento di dolore. Amami, avrebbe voluto gridare. Amami, per l'amor di Dio. Gli parve ad un tratto che dall'amore di Lina, per lui così desiderato e così impossibile, dipendesse ormai non soltanto la propria, ma anche la vita di lei. Ora, infatti, come per contagio dell'avversione irriducibile di Lina, capiva di provare anche lui, seppure mischiato all'amore e da questo inseparabile, un odio sanguigno, omicida. Pensò che in quel momento l'avrebbe volentieri uccisa, non sembrandogli possibile di sopportare ancora di saperla al tempo stesso viva e nemica. E pensò anche, pur spaventandosi di pensarlo, che vederla morire gli avrebbe ormai forse ispirato maggior piacere che esserne amato. Poi, con subitaneo e generoso moto dell'animo, si pentì e si disse: «Grazie al cielo, ella non sarà in Savoia quando Orlando e gli altri ci andranno. Grazie al cielo». E comprese che in realtà aveva desiderato per un momento di farla morire con il marito nello stesso modo e nella stessa occasione. La macchina si fermò ed essi discesero. Marcello intravide una strada buia di sobborgo tra una fila ineguale di casette e un muro di giardino. «Vedrà», disse Lina prendendo Giulia sotto braccio. «Non è proprio un luogo per educande, ma è interessante». Si avvicinarono ad una porta illuminata. Sopra la porta, un piccolo rettangolo di vetro rosso portava a lettere azzurre la scritta «La cravate noire». «La cravatta nera», spiegò Lina a Giulia. «La cravatta che portano gli uomini con lo smoking e qui dentro portano tutte le donne, dalle cameriere alla padrona». Entrarono nel vestibolo e infatti subito una testa dai tratti duri e dai capelli corti, ma imberbe e di bianchezza e fisionomia muliebre, si sporse al di sopra del banco del guardaroba dicendo con voce secca «Vestiaire». Giulia, divertita, si accostò al banco e si voltò lasciando cadere dalle spalle nude la mantiglia nelle mani di questa guardarobiera in giacca nera, camicia inamidata e cravatta a farfalla. Quindi, in un'aria densa di fumo e assordante di musica e di voci, passarono nella sala da ballo. Una donna formosa, di età incerta ma non giovanile, il viso pingue, pallido e liscio, stretto sotto il mento dalla solita cravatta nera a farfalla, venne loro incontro tra i tavoli affollati. Ella salutò con affettuosa familiarità la moglie di Quadri e poi, levando all'occhio imperioso un monocolo legato con un cordone di seta al risvolto della giubba maschile, disse: «Quattro persone. Ho proprio quello che ci vuole per lei, signora Quadri. Prego, mi segua». Lina, che il luogo pareva aver messo di buon umore, disse, chinandosi sulla spalla della donna dal monocolo, qualche cosa di malizioso e di allegro a cui colei, proprio come un uomo, rispose con un'alzata di spalle e una smorfia di disdegno. Così, seguendola, giunsero in fondo alla sala, ad una tavola libera. «Voilà», disse la direttrice. A sua volta ella si chinò su Lina, che si era seduta, le disse qualche cosa all'orecchio con aria giocosa e persino birichina, e quindi, impettita, il capo lustro e piccolo ritto imperiosamente si allontanò tra i tavoli. Venne una cameriera piccola, tarchiata molto bruna, vestita alla solita foggia, e Lina, con una sicurezza lieta e disinvolta di persona che si trovi finalmente in un luogo secondo i propri gusti, ordinò le bevande. Ella si voltò poi verso Giulia e disse allegramente: «Ha visto come sono vestite? È un vero convento, non è curioso?» Giulia, come parve a Marcello, sembrava adesso impacciata e sorrise in maniera affatto convenzionale. In un piccolo spazio rotondo tra i tavoli, sotto una specie di fungo capovolto di cemento tutto vibrante della luce falsa del neon, si pigiavano numerose coppie, di cui alcune di sole donne. L'orchestra anch'essa, di donne vestite da uomini, era confinata sotto la scala che portava al ballatoio. Il professore disse, un po' distrattamente: «Questo luogo non mi piace, queste donne mi sembrano più degne di compassione che di curiosità». Lina non parve aver udito l'osservazione del marito. Gli occhi pieni di una luce divorante le propose finalmente, come cedendo ad un desiderio irresistibile, con un riso nervoso: «Vogliamo ballare insieme? Così ci prenderanno per due di loro. È divertente. Fingiamo di essere come loro. Venga, venga». Ridente, eccitata, si era già alzata in piedi e invitava Giulia ad alzarsi posandole una mano sulla spalla. Giulia la guardò, guardò il marito, irresoluta. Marcello disse asciutto: «Perché mi guardi? Non c'è niente di male». Aveva capito che doveva secondare Lina, anche questa volta. Giulia sospirò e lentamente e malvolentieri si alzò in piedi. L'altra, intanto, perdendo affatto la testa, ripeteva: «Se lo dice anche suo marito che non c'è niente di male, venga su, venga». Giulia disse, avviandosi con aria di malumore: «Ma a dire la verità non ci tengo a passare per una di loro». Ma precedette Lina e, giunta allo spazio riservato alla danza, si voltò verso di lei, le braccia tese per farsi abbracciare. Marcello vide Lina avvicinarsi, cingere con sicurezza e autorità maschili la vita di Giulia e poi spingerla a passo di danza sulla pista tra le altre coppie di ballerini. Per un momento, stupefatto in maniera dolorosa e oscura, guardò le due donne che ballavano abbracciate. Giulia era più piccola di Lina. Ballavano guancia a guancia e ad ogni passo il braccio di Lina pareva stringere di più la vita di Giulia. Gli pareva una vista triste e incredibile. Questo non poteva fare a meno di pensare. Era l'amore che in un mondo diverso, con una vita diversa, sarebbe stato destinato a lui, che l'avrebbe salvato, di cui avrebbe goduto. Ma una mano si posava sul suo braccio. Si voltò e vide il viso rosso e informe di Quadri che si tendeva verso il suo. «Clerici», disse Quadri con voce commossa, «non creda che non l'abbia capito». Marcello lo guardò e disse lentamente: «Mi scusi, ma adesso sono io che non capisco». «Clerici», rispose subito l'altro. «Lei sa chi sono io, ma anch'io so chi è lei». Lo guardava con intensità e intanto aveva preso con le due mani i risvolti della giacca di Marcello, il quale, turbato, raggelato da una specie di terrore, lo fissò a sua volta in viso. No, non c'era odio negli occhi di Quadri, bensì una commozione sentimentale, lacrimosa e struggente, e tuttavia, come pensò, discretamente calcolata e maliziosa. Poi Quadri riprese: «Io so chi è lei e mi rendo conto che parlando in questo modo posso darle l'impressione di essere un illuso, un ingenuo o addirittura uno stupido, non importa. Clerici, io voglio, nonostante tutto, parlarle con sincerità e le dico grazie». Marcello lo guardò e non disse nulla. I risvolti della sua giacca erano tuttora tra le mani di Quadri e lui sentiva la giacca tirata sul collo, come avviene quando qualcuno ci afferra per scaraventarci lontano. «Le dico grazie», proseguì Quadri con voce commossa. «Non creda che non l'abbia capito. Se lei avesse fatto il suo dovere, Lei avrebbe preso la lettera, l'avrebbe portata ai suoi superiori per decifrarla, per farne arrestare i destinatari. Lei non lo ha fatto, Clerici. Non ha voluto farlo. Per lealtà, per un'improvvisa resipiscenza, per un dubbio subitaneo, per onestà, non so. So soltanto che lei non l'ha fatto. E le ripeto di nuovo, grazie. Marcello fece un movimento come per rispondere, ma Quadri, lasciando finalmente la giubba, gli turò la bocca con una mano. No, non mi dica che non ha voluto accettare di spedire la lettera per non insospettirmi, per mantenersi fedele alla sua parte obbligata di sposino in viaggio di nozze. Non lo dica, perché so che non è vero. Lei, in realtà, ha mosso un primo passo verso la redenzione. Io la ringrazio di avermi dato l'occasione di aiutarla a muoverlo. Continui, Clerici, e lei potrà veramente rinascere ad una nuova vita. Quadri si lasciò andare sulla seggiola e finse di voler smorzare la sete con un gran sorso del suo bicchiere. «Ma ecco le signore!» disse levandosi in piedi. Marcello, stupito, si alzò anche lui.